Ci proviamo, direi.
Forse questa la spostiamo leggermente.
Allora, ci proviamo, dicevo, una piccola premessa di metodo, purtroppo alle 8 dovremo interrompere perché inizierà il palco centrale con i concerti, quindi siamo partiti in ritardo, però insomma proviamo anche semplicemente a fare un giro di interventi e provando a confrontarci. Su che cosa? Proviamo a entrare un pochino nel merito. Negli ultimi mesi, con una serie di realtà qui a Roma, ci siamo trovati a ragionare insieme su ovviamente sulla situazione che si è venuta a creare con il governo Meloni, con un governo che abbiamo definito sicuramente un governo reazionario, ma anche con delle radici neofasciste reali, e che in qualche modo si traducono poi in atti molto concreti lì dove questo governo sceglie di mettere in atto delle politiche composite che ovviamente attraversano diverse sfere. Per fare un esempio molto superficiale, è ovvio che combinare insieme una riforma come quella della Costituzione, sia per quanto riguarda l'autonomia differenziale, sia per quanto riguarda il premierato, e dall'altra parte per esempio preparare un pacchetto sicurezza tra i più restrittivi degli ultimi 20 anni, non che gli altri insomma siano stati rose e fiori, ma sicuramente messo tutto insieme, quello che in qualche modo viene descritto è un governo e delle politiche di questo governo che vanno a restringere sempre di più gli spazi di agibilità. Una volta si diceva l'agibilità democratica, ma la verità è che si restringono veri e propri spazi di libertà da una parte, e dall'altra si producono politiche sociali ed economiche che sono sempre più diciamo restrittive rispetto alla possibilità di migliorare la dignità delle vite di tutte e tutti noi. Questo diciamo è il ragionamento da cui siamo partiti. Non c'è ovviamente sfuggito che c'è però ovviamente una dinamica europea molto importante, una dinamica internazionale piuttosto chiara, sia dal punto di vista dell'avanzata poi di neofascismi con una chiara diciamo matrice comune che attraversano diversi partiti e governi purtroppo dei paesi europei, e dall'altra parte però anche delle capacità di mobilitazioni molto molto interessanti con delle novità, ad esempio ovviamente quella francese, che in qualche modo ci hanno offerto uno stimolo di riflessione per diciamo quello che verrà nei prossimi mesi. E poi sostanzialmente è questo un pochino il centro del dibattito che vi vogliamo proporre, che è un dibattito che ovviamente non inizia oggi, ma speriamo soprattutto che non finisca oggi. È un dibattito che in qualche modo ha al centro non solo l'analisi di quello che sta succedendo, ma più che altro da quell'analisi quali possono essere le nostre capacità di entrare in connessione, di costruire uno spazio di discussione nuovo, reale, incisivo. Questo perché? Perché riteniamo che oggettivamente, tanto a livello di rappresentanza istituzionale quanto, ahimè, a livello di movimento, ci sono degli spazi sempre più risiegati, con delle energie sempre minori. Ora, siccome non siamo dediti appunto al martirio, la nostra idea ovviamente non è quella di condividere le nostre tristezze, ma invece di condividere i nostri entusiasmi, quindi le nostre possibilità in avanti, quello che accade di positivo. Per questo poi nell'appello che abbiamo provato a scrivere facciamo riferimento a tutte quelle battaglie, a tutte quelle lotte, a tutte quelle esperienze sociali che da quelle più piccole a quelle più grandi riescono a portare avanti delle prospettive, che ovviamente attraversano temi differenti tra di loro, Non mi metterò ovviamente a fare la lista della spesa, ma è evidente che poi c'è un tema di fondo che è quello di come si legge una possibilità altra di società, come si inizia a ragionare su nuovi modelli che non chiameremo volutamente di sviluppo, ma nuovi modelli, come si mettono in discussione delle politiche economiche, delle politiche di produzione. Le compagnie e compagni della GKN su questo tema ormai sono 2 anni, ad esempio, che ovviamente ci stimolano con le riflessioni. Un pezzo di ragionamento è appena finito alle nostre spalle, ma penso ovviamente a tutti ai movimenti transfemministi, penso ai movimenti ecologisti che negli ultimi anni ovviamente hanno apportato non solo una potenza che si è vista nelle strade, nelle piazze e per fortuna, ma hanno apportato anche la necessità di aggiornare, di guardare con nuovi lenti quelle che sono le contraddizioni di un sistema che è un sistema capitalista, neoliberista, e che è un sistema che in questa fase sta ovviamente puntando molto su quella che è l'economia di guerra. È un'economia di guerra basata su conflitti reali che esistono e sono tutti molto vicini a noi, molto più che nel passato, in cui il nostro stesso paese è molto coinvolto, ma sono politiche di guerra anche quelle che poi vengono propinate all'interno dei nostri paesi, sia nelle scelte politiche che in quelle economiche. Questo è il quadro da cui noi siamo partiti, questo è il quadro della discussione, e quello che a noi piacerebbe proporre, ragionare insieme, è se nei prossimi mesi, sicuramente su un ambito cittadino, ma anche su un ambito nazionale, ci sia la possibilità di trovare spazi di confronto, non di una scadenza di una manifestazione. Non è quello a cui stiamo pensando, anche perché già ne sono state convocate, già sono state predisposte. L'autunno ovviamente ci porterà degli appuntamenti centrali che ovviamente già sono stati individuati. Ma a noi interesserebbe provare a costruire un altro tipo di incontro, un incontro che si prendesse il tempo e la capacità di ragionare su diversi terreni, che provasse a coinvolgere diverse esperienze che appunto si muovono in Italia, che provasse non solo a convergere come abbiamo provato a fare negli ultimi anni, o come nell'ultimo decennio in alcune situazioni siamo anche riusciti a produrre degli avanzamenti, ma ci piacerebbe anche immaginare come questo poi crei un'organizzazione sociale che in qualche modo poi sappia tornare nei territori e sappia agire insieme, come sappia avere dei contenuti condivisi e su quei contenuti costruire delle azioni. A proposito delle azioni, sarebbe interessante se riuscissimo a costruire uno spazio che noi abbiamo immaginato come un camp nazionale nei prossimi mesi, riuscire proprio a definire e ad organizzare con pratiche condivise delle azioni non solo comunicative, ma che comunque vadano a porre delle questioni su quelle che sono le contraddizioni attuali, che sono secondo noi assolutamente evidenti. E, mi sono preso già troppo tempo, ma insomma era anche necessario un pochino per introdurre questo piccolo dibattito. Quello che vi proponiamo oggi è di fare anche un giro, di capire se c'è una possibilità nelle nostre diversità di azione, nella nostra complessità di azione e di ragionamento, di provare a costruire un percorso del genere, di provare a costruire uno spazio fisico e temporale in cui trovarsi tutte e tutti insieme, in cui provare appunto a trovare dei fili organizzativi condivisi tra tutte e tutti noi, e provare a capire se questo momento, questo passaggio, può essere un momento di semina, ovviamente non definitivo, ma anzi un momento di semina che poi possa crescere ancora poi nel futuro. Quindi questo è quello che vi proponiamo. Non abbiamo tempi, non abbiamo certezze, perché appunto sappiamo che che giustamente le differenze hanno necessità di tempo per incontrarsi, e giustamente anche moltissime realtà hanno già degli appuntamenti fissati. Ci piacerebbe provare a immaginare però da qui ai prossimi mesi, innanzitutto, se questa idea può essere un'idea interessante, se appunto i contenuti che noi abbiamo individuato sono contenuti condivisi, condivisibili, se ci sono altre questioni che ovviamente ci interessa sottolineare, e magari lasciarci oggi, se possibile, con un appuntamento per il futuro per provare a continuare a camminare insieme. Quindi intanto vi ringrazio tutte e tutti per essere venuti qua con questo fresco che insomma sta attanagliando Roma, e niente, e ovviamente passo la parola a chi vuole intervenire. Vedo Vincenzo già là dietro che...
Ma io sono felice di sentire questa proposta e in questo spazio che mi ricorda moltissimo 2 anni fa, nella calura drammatica, no? Prendemmo l'ardire di sostenere la lotta della GKN, a cosa a cui abbiamo dato un grosso contributo e conforto, e che qui oggi invece viene fuori una proposta, giustamente, che io accolgo senza indugi né reticenze, perché abbiamo visto anche all'interno delle vicende che ci assalgono da 2 anni dalla guerra in Ucraina e successivamente dalle vicende israelo-palestinesi che questo movimento c'è e non c'è. Difetta ovviamente di una proposta, di una capacità di indicazione, che quindi raccogliere le forze ogni volta che si può è un obbligo quasi, è quasi un dovere da ogni punto di vista. E le abbiamo viste anche all'interno di questi spazi che si sono già manifestati in piena estate, insomma l'estate quasi si conclude con questo appuntamento sul nome di Renato Biagetti. In queste situazioni poi ne comincia un sussulto iniziale del nuovo autunno con le manifestazioni sul nome di Fabrizio Ceruso, che avverranno il 7 di settembre qui a Roma. E però c'è bisogno ovviamente anche all'interno delle iniziative che si sono svolte sia su alla battaglia Notav, con il solito un grande pienone di compagni e compagne, giustamente che sia così, affinché quella battaglia rimanga una spina nel fianco nei confronti del potere costituito, e per portare a casa il risultato dell'abbandono, del rifiuto della grande opera inutile, a cui si è aggiunta ovviamente anche il campeggio No Ponte, le manifestazioni di No Ponte che sono state estremamente partecipate, però non sono all'interno di una coordinazione, di una presa d'atto, di una convergenza generale affinché le 5.000, le 10.000 persone potessero diventare le 20.000, le 100.000 eccetera auspicate, perché ce ne sono tutte le possibilità. La categoria della guerra, la categoria dei beni comuni, la vicenda del rifiuto delle grandi opere, la storia climatica che ci assale il momento di più, perché ormai dove la prendi e dove la tocchi c'è da tutte le parti, la questione della violenza di genere, e aggiungo quella minorile oggi, che in cui la vita non vale più niente, in cui la vita diventa una balordaggine, voglio dire, assoluta, insomma, in questa società c'è un degrado infinito a cui, se una forza rivoluzionaria non mette capo, ovviamente diventa un contraccolpo, un rinculo ovviamente che ci assale tutti quanti, come quanto avvenne all'indomani del Movimento 77 con l'eroina. Ecco, faccio questo esempio anche se lo rivolgo in termini sintetici, per cui sicuramente l'invito va acquisito, le forme le vedremo insieme, le metodologie servono a far capire che quelle indicazioni che tu, voi avete indicato e quant'altre se ne possono aggiungere eccetera sono cose concrete, e quindi la metodologia di istruire un senso comune, un luogo comune, è fondamentale da questo punto di vista. Guardate che c'è qualcosa che ci sta capitando tra capo e collo, probabilmente usciamo dalle ferie e non ce ne siamo accorti, ma il disegno di legge sulla sicurezza, che non ho definito io lo Stato di Polizia, ma lo ha fatto Amnesty International, lo ha fatto Antigone, lo hanno fatto cioè quei corpi intermedi che assicurano quei livelli minimi di libertà fondamentali istruite appunto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Se la Meloni porta a casa il decreto sicurezza che sta in commissione, votato già in commissione, e lo porta in aula con la maggioranza, uccide, voglio dire, quello che è stato fino a questo momento quel poco tanto di Stato di diritto. Se non c'è convergenza su questo, se tutte le iniziative che si stanno preparando e sono state già messe all'ordine del giorno, discusse sui Notav, Vaino Ponte, in giro per l'Italia, e l'appuntamento di Roma, segnatevelo, è il 4 di settembre all'Intifada, dove affronteremo con giuristi, con personale, come dire, adeguato a comprendere anche gli sviluppi delle caratteristiche delle leggi liberticide, eccetera. Quindi alle ore 18 all'Intifada con questo Pantera affronteremo per la prima volta qui a Roma questo problema in generale, perché ci sarà una corsa. Purtroppo entro settembre, se non è i primi di ottobre, noi dovremmo essere in grado a tirare fuori questa grande manifestazione a carattere nazionale, quantomeno per far capire che una parte sensibile della popolazione, fatta di chi? Di giovani, perché si colpisce innanzitutto i giovani con le azioni del loro futuro. Tutti quelli che si chiamano ultima generazione, ultimissima generazione, verranno colpiti con provvedimenti penali che arrivano fino a 7 anni per aver imbrattato una strada, un muro, da questo punto di vista, per aver fatto un blocco stradale. Colpire chi? I lavoratori, a cui non potranno più fare un picchetto, non potranno più fare una manifestazione di un certo tono, ovviamente da questo punto di vista. Verrà colpita la popolazione indiscriminatamente, perché detenere dentro casa un'idea, un manoscritto, un pezzo di carta che riguarda ovviamente la critica al governo è già un reato, che non sono più i vecchi reati di opinione, sono reati appunto penali istruiti da questo punto di vista. Si colpiscono gli immigrati, voi capite, immigrati è l'ultima storia del carro, quindi in qualche misura li fanno fuori in ogni occasione, e qui l'espulsione non sanno manco dove spellerli, ma lo vorranno fare perché li buttano in Albania, domani li butteranno da qualche altra parte, eccetera, eccetera. Il carcere, sapete che non è più possibile la resistenza passiva, perché si aggrava la condizione carceraria, cioè c'è un panther di situazioni, di negazione di quello che abbiamo conosciuto come minime libertà, eccetera, che ci uccide. Cioè qualcuno potrebbe dire: prendo la via dell'esilio. E qual è l'esilio? Non ce ne sono più esili da ogni punto di vista, c'è una presa di responsabilità. Allora questo è già un motivo di affrontamento, per cui credo che all'ordine del giorno della prima riunione di questo passaggio, indipendentemente dal costruire la metodologia, gli appuntamenti, i tavoli, eccetera, dovremo affrontare questo problema, perché questo è uno dei problemi che tra qui e breve ovviamente ci assale tutti quanti, e se non siamo in grado di fermare questo provvedimento liberticida ne varrà ovviamente della nostra vicenda politica e umana.
Insomma, è tutto giusto, però questa chiamata così di doversi esporre anche in piazza, significa che o tutti sono in prima linea o non, nessuno va in prima linea. Cioè o tutti vanno in prima linea o nessuno va in prima linea, perché io non sono d'accordo che chi insomma sta dietro, poi ci sono i ragazzi che stanno davanti, rischiano, loro vanno in galera, parliamo di galera e poi comunque ci scontriamo con l'esistente, col sistema che comunque punisce chi manifesta, e alla fine loro stanno dentro e noi stiamo fuori. Tutto questo, quindi solo questo volevo dire.
Tutti insieme o tutti in ultima linea? Ma io sorrido, neanche rido, ma io cerco di essere un po' meno diplomatico e dire, come si suol dire, mettere i piedi nel piatto, perché il tema proposto è fare coalizione. Con le collaterali domande: perché in Italia è così complicato, anzi quasi impossibile, fare coalizione? Cosa si può fare e quale metodologia minima occorre per farle? Quali esperienze del passato ci sono almeno per un po' riuscite e poi perché sono fallite? Perché guardate, non c'è tema, per quanto rilevante, che di per sé provoca le coalizioni automaticamente. Le abbiamo viste tutte. È arrivato il governo Berlusconi, sembrava l'ira di Dio, è arrivata la Lega, adesso è arrivato Meloni. Però niente ha mai automaticamente provocato coalizione. In Italia non è che non ci siano né lotte né iniziative né gente che si muove, anzi se andiamo a guardare statisticamente l'Italia rispetto agli altri paesi europei è quella che ha più iniziative di lotta. Ci sono centinaia e migliaia di persone che nel corso di un anno prendono iniziative, fanno cose anche interessanti, ma sempre all'interno di un ambito specifico e non provano neanche ad andare oltre. Quindi non è questione la gente passiva, non è nemmeno questo, perché non è vero che mediamente in Italia c'è più passività, anzi, in Italia c'è una tradizione comunque di conflittualità superiore alla media degli altri paesi europei, ma c'è un'ostilità assoluta a fare coalizione che è stata rotta solo in alcune occasioni. Il caso più clamoroso è stato quello del movimento No Global, è durato 5 anni, ha messo insieme le componenti più varie. Non c'era egemonia tematica, ma non c'era neanche un'egemonia organizzativa. C'erano organizzazioni più grandi delle altre, ma non avevano l'egemonia di questo movimento, che è durato 5 anni e poi è saltato per aria quando le componenti più legate alle istituzioni hanno voluto tentare il governo di centrosinistra. Un tentativo più ridotto, e tra l'altro durato molto meno, è stato quello del cosiddetto sciopero sociale, quando per un anno si è messa insieme una coalizione che ha fatto iniziative che hanno portato in piazza anche centinaia di migliaia di persone, mettendo insieme centri sociali, sindacati di base, strutture di attività sociale generale e anche organizzazioni politiche. Però è durato un anno. Poi c'è l'esperienza di GKN, che è durata, ma aveva un difetto di fondo. Era troppo incentrata su un tema e dipendeva... No, stai tranquillo, non ti agitare, non ho detto mica che siete finiti. Dico che però non poteva essere un modello di coalizione efficace perché necessariamente, per la necessità che avevano quelli di GKN di concentrare, per quanto hanno fatto tutti gli sforzi possibili per coinvolgere altra gente, ma non aveva le caratteristiche della politematicità, mettiamola così. Allora, la prima questione che inficia il voler fare coalizione è la convinzione che il proprio tema sia quello decisivo. Adesso non mi metto a fare l'elenco di quelli che ti dicono beh, se volete potete venire da noi e allarghiamo la coalizione, perché qualcuno si offenderebbe. Ho visto già il nostro amico e compagno di GKN che è subito scattato, quindi non voglio fare altri nomi. Dico però che questo è il primo difetto fondamentale. Non esiste nessun tema che è prevalente sugli altri. Nella conflittualità anticapitalistica i temi, preciso perché non mi sono neanche presentato e non è detto che tutti debbano conoscere tutti, mi chiamo Piero Bernocchi e sono il portavoce della Confederazione Cobas. Dicevo appunto che non c'è un tema fondamentale, per esempio nonostante noi sul conflitto capitale lavoro ovviamente ci viviamo e ci lavoriamo, non riteniamo che questo sia il conflitto dei conflitti. Ma non riteniamo nemmeno che sia il conflitto dei conflitti quello di genere o che sia quello ambientale. Sono tutti conflitti importanti, ma nessuno può prevalere sugli altri. Quindi la prima regola per fare coalizione è questa. O si accetta questa regola oppure è inutile anche provarci. Se uno è convinto che porta gli altri sul proprio conflitto in maniera più o meno strumentale o aperta, la partita è già persa. La seconda convinzione, ammesso che si accetti questo, è rinunciare assolutamente all'illusione dell'egemonia. Anche quella furbetta che dice no, ma io figura che ce frega a me dell'egemonia, ma poi nella pratica la si pratica. E questo diciamo soprattutto per quel che riguarda il mondo variegatissimo dei cosiddetti sindacati di base. Noi ci siamo inventati Cobas nel 1987, non c'era mai venuto in mente di, come dire, brevettare il nome. Quando hanno cominciato a circolare altri Cobas eravamo contenti, oggi ci stanno una dozzina di sigle Cobas, se uno rompe un Cobas se ne costituisce un altro con un altro nome, quindi conosciamo bene questo criterio di dispersione in cui c'è la competizione. Per questo è assolutamente impossibile fare una coalizione solo di un settore, perché lì l'elemento concorrenza tende a prevalere, quindi deve essere una coalizione varia, su vari temi. E tutti devono accettare l'idea che non c'è un'egemonia specifica di nessuno. La terza componente fondamentale è come si procede, perché è facile fare una coalizione su una grande... Vedete, in genere funziona così. Manifestazione nazionale. Si lavora per questa manifestazione nazionale, magari la si fa. dal giorno dopo la coalizione si sbriciola. Quindi le coalizioni non si giocano sulle manifestazioni, si fanno anche le manifestazioni, ma non si giocano sulle manifestazioni. E bisogna accettare l'idea che in una coalizione si può essere d'accordo ma anche in disaccordo. E quindi, conseguentemente, bisogna accettare il fatto che se si è in disaccordo si seguono vie diverse, ma dal giorno dopo si riprova a lavorare insieme. In altri termini, se su uno sciopero o su una manifestazione o su un corteo non si è d'accordo, non si butta per aria tutto. E in questo senso è fondamentale non inventarsi sigle, ma dare nella coalizione lo spazio e la visibilità a tutti. Se tu ti inventi una sigla, il giorno dopo inizia la lotta per quella sigla e si rende molto più facile buttare per aria tutto. Se tu non ti inventi una sigla, fai delle iniziative insieme. Quando poi queste iniziative vedono delle divergenze, si fanno cose diverse, ma poi si riparte insieme. Quindi è un lavoro complicato, quotidiano, eccetera, che richiede proprio l'accettazione a priori di questo meccanismo. E guardate, è molto più importante che trovarsi d'accordo su un tema, magari oggi sulla Palestina, domani su una manifestazione sul clima, dopodomani su un'altra cosa sulla guerra, perché queste sono cose che passano. Il metodo invece resta. Insomma, a farla breve, noi come COBAS ci stiamo a riprovare ancora una volta a fare coalizione, la chiamiamo così. Il camp lo vediamo come un passaggio per fare coalizione, per metterci d'accordo su fare tante cose insieme da qui ai prossimi anni. Se è questo, ci stiamo, ci diamo delle regole precise, a chi invitiamo a stare dentro spieghiamo quali sono queste regole senza le quali è inutile fare persino il tentativo, e senza né arroganza né però un eccesso di modestia proviamo a fare questo. Quindi già subito sì a questa 3 giorni, non c'è dubbio, ma più in generale vediamo questa 3 giorni all'interno di un processo del genere, perché sennò le 3 giorni se ne possono fare tante. Se c'è questa intenzione, abbiamo avuto un'esperienza positiva con le forze che fanno questa proposta nel 2014, sono passati tanti anni, 10 anni, poi non ci abbiamo più provato, siamo disposti a riprovarci e a livello nazionale e a livello locale. Ovviamente per noi è più facile operare a livello nazionale, perché se mettiamo energie in un'iniziativa vorremmo mettercele tutte, non soltanto quelle di una città, però si può partire tranquillamente da Roma, anche perché Roma ha il peso che ha notoriamente, però ecco, con questa proiezione nazionale, insomma, ci stiamo. Però ripeto, per fare questo, per fare coalizione, non per fare poi la manifestazione la faremo, ma non perché adesso c'è la Palestina, non ci mettiamo d'accordo, poi domani c'è la cosa crisi climatica, ci mettiamo d'accordo, poi c'è un episodio della guerra, ci mettiamo. No, deve essere una cosa più ampia e in cui il tema A non prevale sul tema B e sul tema C, altrimenti la coalizione non regge, perché siamo motivati da conflittualità diverse. Quindi dobbiamo accettare che sono tutte importanti e nessuna prevale sulle altre.
Grazie Piero. Sì, certo.
Buonasera a tutte e tutti. Io sono Michele del collettivo di fabbrica GKN e intanto volevo dire che grazie a Renoise per l'invito e per la possibilità di avere uno spazio sociale dove parlare e dialogare. Accetterei volentieri l'invito, se fosse possibile, creare questa mega data dove varie lotte si uniscono per dialogare, perché è proprio così che noi del collettivo siamo riusciti in 3 anni a restare in vita, diciamo. E si parlava prima delle manifestazioni, del lato più energico, più pimpante di una lotta, con quali rischi comporta, non comporta, quello sta a una sensibilità personale. L'importante è che chi partecipa siano tutti compatti, in maniera che si va tutti verso un unico obiettivo pagando tutti le stesse conseguenze. Ciò che ho potuto imparare, se ho imparato qualcosa in questi 3 anni, però, che la parte più difficile non è questa parte un po' più energica, come dicevo prima, ma è resistere nel tempo, continuare a lottare, resistere. Facile non è per nessuno. Noi nella nostra condizione, che siamo arrivati anche a rimanere per la seconda volta senza stipendio per altri 8 mesi, non ci stanno versando i contributi, non ha intenzione di licenziarci nemmeno, c'è un assenteismo totale, siamo in un completo sbando, ci viene difficile, ma ci siamo riusciti. E non sto qui a raccontare favole a nessuno, non posso dirvi che ci riusciamo solo stringendo i denti. Abbiamo usato dei sistemi interni come il mutualismo, che anche solo tra di noi ci possiamo prestare dei soldi, ma anche degli oggetti. Se io ho un forno in più, un frigo in più, e al mio collega, al mio compagno di lotta oramai gli si è rotto l'elettrodomestico, perché deve spendere del denaro che non possiede e non guadagna? Io lo do io se ce n'ho uno in più. Anche cose semplici di questo tipo. Ma oggi la faccenda sta diventando veramente troppo lunga, e per portare fuori tutte le istituzioni allo scoperto abbiamo prolungato l'azionariato popolare fino alla fine del mese di settembre, per arrivare, sperando, alla data del 13 ottobre di riuscire a legittimare quell'azienda e trasformarla veramente in una fabbrica pubblica e socialmente integrata, così da creare un altro luogo dove le persone si possono incontrare e unificare tutte le lotte, perché è vero che le lotte sono dispersive e un movimento ambientalista è più sull'ambiente, uno sul lavoro, è più sul lavoro e via via via, ma soltanto se ci mettiamo tutti insieme nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa di più grande. Grazie.
Grazie. Allora, Tiziano.
Ciao a tutte e tutti, io sono Tiziano di ESC e provo a essere rapido in realtà, perché mi prendo il tempo, però grazie. E riprendo un po' le cose che diceva nell'introduzione Valerio, perché appunto anche noi abbiamo partecipato alla discussione che ha provato intanto a mettere in piedi questo momento, che è un primissimo momento, lo si diceva, però lo ricordo perché a mio avviso dobbiamo essere bravi a fare tutti i passaggi, a raccontare i ragionamenti, a non mettere un po' il carro davanti ai buoi, diciamo così, perché quando abbiamo discusso, a partire anche, lo abbiamo fatto subito dopo le elezioni francesi, abbiamo avuto anche un confronto abbastanza interessante fra di noi, fra diverse realtà che analizzavano quello che accadeva, le differenze con quello che accadeva in Francia e quello che accade nel nostro paese, ma anche un ragionamento sul fatto che il tema non è riprodurre dei meccanismi o dei modelli dall'esterno, semmai capire quali sono le condizioni che possono permetterti di vedere degli spazi, delle possibilità, delle cose che si aprono e che per quanto ci riguarda bisogna tentare di attraversare, anche perché il primo presupposto da cui partiamo è che non c'è veramente niente da difendere, che c'è una difficoltà enorme, quindi anche una serie di timidezze, di blocchi vanno un pochino fermati. Con l'idea di svilupparlo questo ragionamento, quindi senza avere delle cose definite, però abbiamo ragionato anche sulle cose che ci interessavano un po' di meno o che pensiamo che non siano interessanti da riprodurre. Il tema a nostro avviso non è produrre appunto dei cartelli più o meno grandi di movimento o di realtà organizzate, che comunque è già molto complicato, però non è il tema più interessante. Semmai è capire quando ci si incontra e quando si discute qual è il metodo, quali sono i metodi migliori per fare in modo che si possano costruire effettivamente spazi plurali all'interno dei quali soggettività e tematiche possano trovare appunto capacità di svilupparsi, quello assolutamente sì, ma non è neanche un modello organizzativo che stiamo cercando, anche per rispondere a quello che diceva Piero, non ragioniamo di cartelli, di sigle, di coalizioni con nomi e cognomi. A nostro avviso quella è la cosa non solo meno interessante, ma che rischia di far inceppare i processi. Io penso invece, e qui è un pochino differente, che alcune indicazioni arrivano. Quando si parla di coalizioni, da molto tempo, da molti anni si parla di coalizioni, si parla di convergenza, rispolverando anche l'esperienza della GKN, e molto spesso non ci si trova bene sul capire come effettivamente si concretizza questa cosa. Appunto, non è un'unione semplicemente di argomenti messi uno accanto all'altro, non è un'unione di realtà, sappiamo cosa non è, ma sarebbe interessante cominciare a capire come si pratica effettivamente. A mio avviso l'esperienza della GKN ci ha detto un sacco di cose interessanti invece su un linguaggio, su una capacità di partire da uno specifico ma gettare uno sguardo generale, sulla possibilità di mettere insieme dei pezzi, appunto non facendo semplicemente le tessere di un domino ma provando a farli parlare seriamente. Anche qui non dobbiamo riprodurre dei metodi, però alcune indicazioni dobbiamo trovarle e dobbiamo tentare di imparare appunto a costruire spazi larghi anche nel momento in cui su alcune tematiche ci sono delle differenze e si trovano dei blocchi. Questa è un po' la sfida. So che ho detto delle cose da una parte scontate e dall'altra però molto molto difficili, però noi è su questo che vorremmo un pochino confrontarci, partendo dal presupposto, almeno per quanto ci riguarda come ESC, ma anche le realtà con cui ci siamo confrontati, che il tema è proprio nemmeno la non autosufficienza, ma tentare di essere all'altezza della sfida che ci abbiamo davanti. E su questo arrivo, perché abbiamo ragionato del livello europeo, il livello europeo ci consegna segna due facce. La prima appunto è quella di battaglie che ci sono in giro per l'Europa, anche lì magari frammentate, interessanti da conoscere. Sarebbe interessante, oltre a sviluppare il livello nazionale, anche capire se si costruiscono relazioni al di fuori dell'Italia con compagni e compagne che portano avanti battaglie su diverse tematiche, ma ci consegna anche un terreno molto molto problematico. Da qui ai prossimi 7 anni, diciamo così, anche il governo Meloni dovrà stare dentro a dei lacci, all'austerità, a una nuova forma di austerità che costringerà anche questo governo a fare delle scelte che saranno delle scelte violente dal punto di vista economico e non solo. Si ricordava anche Vincenzo, diciamo così, una legge che prova a mettere il bavaglio a tutte le possibili future mobilitazioni. Si comincia a parlare già della possibilità del taglio dell'assegno unico, ma magari questa cosa non succederà. Si comincia a parlare di misure che colpiranno abbastanza duramente. Quindi questo governo farà delle scelte dentro a questo quadro europeo, da una parte, dentro a quella che Valerio definiva economia di guerra, che è un altro aspetto abbastanza fondamentale. Per esempio la capacità di tenere insieme questi elementi, di opporsi alla guerra, alle guerre, cercando anche di portare alla luce le relazioni che ci sono fra un'economia di guerra, la necessità di continuare a mantenere aperti i fronti in cui muoiono centinaia di migliaia di persone e intanto all'interno dei paesi che si schierano in questi blocchi drenare i soldi per portarli a chi produce armi piuttosto che a chi continua a fare affari all'interno di questo quadro. Cominciare a mettere alla luce queste connessioni. Economia di guerra vuol dire anche organizzare la società in un certo modo. All'interno di questi discorsi stanno appunto chi si oppone al disastro ambientale e climatico, chi cerca di opporsi appunto, chi costruisce e attraversa i movimenti femministi e transfemministi. A nostro avviso è un po' questa la chiave, cercare di trovare un discorso che porta alla luce i nodi di una stessa battaglia e di uno stesso attacco che stiamo subendo. La 3 giorni è nemmeno un punto d'arrivo, perché ovviamente ci auguriamo che non si chiuda tutto quanto con la 3 giorni, però già per arrivare a questa 3 giorni che noi vorremmo fare assolutamente, e non abbiamo messo una data apposta per i motivi che venivano ricordati, perché non vuole essere una manifestazione autunnale, vuole essere una cosa che c'è un po' di respiro, però già per arrivare a questi 3 giorni dobbiamo fare un percorso, ci dobbiamo confrontare, dobbiamo capire di che cosa vogliamo parlare, in che modo riusciamo a far vivere questa idea al di fuori anche di qui, dentro ai terreni sociali in cui qualcuno prova ad organizzarsi e a combattere. E noi appunto ci mettiamo totalmente a disposizione, provando anche a capire che tipo di mappatura si può fare, quali sono le cose che possono emergere, però ecco, il nostro invito, il nostro ragionamento è capire che tipo di futuro ci attende, non lo può sapere nessuno, ma provare anche a fare delle ipotesi e tentare di capire più che altro come ognuno, ognuna di noi si mette a disposizione per provare a fare in modo che nei prossimi mesi ci sia qualcosa intanto che dice e che fa delle cose e che poi sia uno spazio che tanti e tante, a mio avviso, di cui tante e tante ne sentono il bisogno, sia uno spazio che possa essere a disposizione di chi si guarda intorno e dice che facciamo in questo momento, quantomeno sta domanda facciamocela insieme, ecco. Grazie.
Buonasera a tutti, io sono Riccardo, scusate la voce, intanto faccio parte dei Cobas Team, per chi non mi conosce, lo sottolineo perché come collettivo di lavoratori abbiamo partecipato alle lotte della GKN, ma per esempio nel 2013, lo riporto solo perché mi è utile per l'intervento, noi decidemmo di costruire una proposta politica a fronte di una situazione sindacale molto difficile in azienda. Allora, piuttosto che ribattere semplicemente sul punto sindacale di quel momento, decidemmo di fermarci e costruire quindi una proposta politica che oggi è un po' il faro della nostra azione anche sindacale all'interno dell'azienda e che tutt'oggi, anzi negli ultimi mesi, è diventata anche abbastanza centrale e mediatica. Perché dico questo? Perché secondo me abbiamo fatto un errore importante con l'avvento del governo Meloni. La posizione egemone, per tornare alla cosa di Piero, era che vabbè sì, è un governo di destra, ma in fondo è solo una faccia dei soliti governi capitalisti, liberali che abbiamo avuto in questi anni. E invece no, come tutti i governi fascisti, sono la faccia più dura e più violenta del capitalismo. e quindi abbiamo perso un po' di tempo a rielaborare questo aspetto. Dico noi, perché so che molti di noi non la pensavano così, ma l'egemonia all'interno anche di ambienti radicali era questo, per non uscire fuori dall'isolamento in cui ognuno di noi si era ritrovato e dover fare i conti con le proprie debolezze, si diceva questo. Nel frattempo però ora paghiamo il prezzo di questo governo. Ricordo che con alcuni di voi poco tempo prima dell'avvento del Covid facemmo una campagna, si chiamava Non c'è più tempo, perché avevamo già individuato in quel momento che non c'era già più tempo da perdere. Poi arrivò il Covid, che ebbe quel riflesso di ridistribuzione necessario per quell'ambito d'emergenza. Quell'ambito di ridistribuzione oggi ha portato il governo Meloni, perché è necessario a recuperare quella ridistribuzione che c'è stata. Questo è il punto fondamentale. Allora oggi, secondo me, un dibattito che si attorciglia attorno a attenzione, non facciamo gli errori del passato, non facciamo, secondo me è giusto, ma anche superato dagli eventi. Noi abbiamo necessità di costruire un'intelligenza collettiva, poi chiamatela come vi pare. Abbiamo necessità di ricostruire una fiducia nella massa dei lavoratori, non negli ambienti già organizzati. Perché oggi scontiamo questa difficoltà, che è la più grossa delle sconfitte che subiamo in questo tempo. I lavoratori, i giovani, gli attivisti, diciamo così, anche quelli che si muovono. La fiducia nello strumento della lotta oggi è ridotto ai minimi termini. Oggi noi dobbiamo ricostruire prima di tutto questa fiducia nella conflittualità, nella capacità che con il conflitto si riconquistano le cose, mentre invece scontiamo una situazione per cui ci hanno bombardato dicendo che non è quella la via, non è quello lo strumento, ma bisogna affidarsi o a diciamo così, istituti già costituiti e molto spesso istituiti lontano dalle nostre esigenze, oppure se siamo in grado di costruirci noi uno strumento che sia capace di essere votato da un po' di persone e portare questa roba nelle istituzioni. Quando invece la conflittualità è stata sempre il motore che ha portato all'interno delle istituzioni i temi sui quali poi andare a dibattere e magari a ottenere delle conquiste. Quindi si citava la Francia, secondo me l'unico elemento, diciamo così, che possiamo prendere immediatamente è che in Francia sono stati abbastanza svegli da capire che Le Pen non era Macron, e noi in Italia questo elemento non l'abbiamo colto. Questo è secondo me la questione. La questione della tre giorni, certamente, se posso dare un contributo, perché vengo dall'esperienza dello sciopero sociale, credo che quello sciopero sociale durò un anno per tanti motivi, ma non fu intanto importante la durata, ma quanto quello che sviluppò in quel breve tempo. Non possiamo paragonare i tempi, secondo me, perché oggi la storia brucia molto velocemente, però secondo me possiamo paragonare un metodo. Quel metodo, quella esperienza si costruì attorno a un metodo e secondo me è quello che dobbiamo riprendere da quell'esperienza. Un metodo che vedeva appunto la possibilità, dicevamo ai suoi tempi, che tutti potevano stare comodi all'interno di quella coalizione. Non c'era chi doveva stare stretto o chi si sentiva costretto. Io credo che sia questo il punto fondamentale. Dopodiché io penso anche che non è una fase in cui ci dobbiamo aspettare il fatto che 30 sigle sotto un foglio o una sigla che le rappresenti tutte porteranno chissà quali numeri nelle piazze, perché anche qui noi non siamo nella fase di costruire una conflittualità dirompente, siamo in una fase di aprire un varco nella fiducia che dicevo prima. Prima si diceva che l'Italia è piena di conflittualità, è vero, io modestamente ne faccio parte di una di queste. Il problema è che tutte queste conflittualità hanno un carattere economico e non hanno uno sviluppo generale o politico. L'unica mobilitazione che in Italia da anni va avanti partendo da un concetto politico e declinando questo politico all'interno del quotidiano, dell'economico, eccetera, è solamente, che io vedo, non una di meno. La stessa GKN, che noi abbiamo, supportiamo tutt'oggi, nasce da un problema economico e tenta di portare questo a livello politico, ma questo livello politico è stato colto dagli ambienti che erano già consapevoli. Noi abbiamo necessità di costruire questa consapevolezza laddove non c'è, e su questo torno a dire che va costruita una forza, un'intelligenza collettiva che apra questo arco, attorno a un metodo sicuramente e poi tanto lavoro.
Grazie Riccardo. Non so se c'è qualcun altro che vuole...
Sì, io nel frattempo vi segnalo che sono le 7:30, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta di confronto. Vieni da questo lato che si fischia tutto, e quindi vi chiediamo interventi nei 5 minuti.
Buonasera a tutte e a tutti, e cerco di essere brevissimo. Allora, sono d'accordo con quello che è stato detto, anzi su alcune cose ti chiederei di più perché ci faccio anche ricerca, però è chiaro che dobbiamo alzare il livello del conflitto e che per farlo bisogna restituire fiducia, speranza nel fatto che il conflitto serva, che con il conflitto otteniamo le cose e che senza conflitto s'attaccamo, come si dice, cosa che è vera e che stiamo vivendo tutti quanti. E da questo punto di vista vi invito all'inizio di un percorso che ci sarà sabato prossimo, sabato 7, alla Latteria, alla Città dell'Altra Economia, e perché fondamentalmente ci sarà la presentazione di un libro legato ad un'associazione che sta cercando di radicarsi a livello nazionale. L'associazione si chiama Multipopolare e, detta per come la capisco io, non è, cioè, leggetevi il libro, venite alla presentazione e tutto quanto, però i capisaldi di questo ragionamento, di questo approccio che mira a ricreare un'intelligenza collettiva e quindi anche un'azione collettiva al di fuori soprattutto degli spazi organizzati già di militanza e via discorrendo, alla fine sono due, che sono anticapitalismo, cioè la consapevolezza che questo sistema economico insomma non si fermerà finché non ci avrà ammazzato e prosciugato del tutto, e dall'altra parte l'antiimperialismo. E da questo punto di vista, al di là dell'appuntamento del 7, ci possiamo dare degli obiettivi radicali? Ci possiamo di cazzo vogliamo portare l'Italia fuori dal genocidio? Ci possiamo di vogliamo prendere Roma? Vogliamo far sì che Roma non partecipi più a questa cosa? Ci possiamo dire che non lasciamo soli i collettivi della Sapienza perché ci mettiamo tutto il peso di tutta la città affinché la rettrice Polimeni rescinda tutti i contratti che ci sono con Israele? Nel senso, l'esperienza che sto facendo e che probabilmente è condivisa è che quando vai da una persona qualunque e gli dici pane al pane, le persone le cose le capiscono, non tutte, non tutto bene, non tutto con la stessa chiarezza, non con quella che vorremmo sicuramente, però le cose le capiscono. E allora magari se noi alziamo il tiro delle nostre battaglie, cosa che dico cioè senza alcuna pretesa ovviamente di giudizio o di poter insegnare niente a nessuno, figurarsi, però visto quanto stanno andando male le cose, troviamo un pubblico più disposto, troviamo un pubblico che certe cose che in televisione sono tabù magari le prende un po' più in considerazione oggi rispetto a 5 anni fa. E allora l'invito è proprio questo: quali che siano gli appuntamenti, questo, il 7, la 3 giorni che ci sarà, poi ovviamente tutti i percorsi diversi che animiamo e con cui camminiamo, però diamoci degli obiettivi radicali, diamoci degli obiettivi su cui c'è attenzione, come può essere per l'appunto la Palestina, ma purtroppo ci sono un sacco di cose che richiedono un nostro impegno militante radicale, e dai, cioè, e dai giù, regà, nel senso è il momento, adesso, siamo noi, siamo questi, siamo pochi, siamo stanchi, siamo complicati, quello che vi pare. Però è oggi che possiamo fermare un genocidio in diretta, è oggi che possiamo fare la transizione ecologica, è oggi che possiamo dire al capitale hai rotto il cazzo, noi la disoccupazione non te la concediamo più. Quindi organizziamoci e facciamolo. Grazie.
Io mi guardo intorno, non so se c'è qualcun altro sempre che vuole intervenire, il microfono è aperto. E credo che ovviamente già, nel senso, alcuni stimoli. Vieni Salvo, non avere paura. Lui è un ragazzetto degli studenti medi.
Ciao a tutte e tutti, sono Salvatore, alcuni mi conoscono, faccio parte di Comunia e anche di Club, esperienza che tra l'altro condividiamo con alcune compagne e compagni qui presenti. Vado su, non ritorno sulla questione, sull'analisi, tra l'altro trovo molto condivisibile, affascinante, diciamo, la parte di, la pars destruens dell'intervento di Piero. Secondo me poi l'elemento su cui dovremmo un po' concentrarci è un po' quali sono i passaggi che facciamo da qui in poi. Quindi sostanzialmente il mio intervento era prettamente operativo, anche perché sul resto, per farla breve, sono abbastanza d'accordo con quello che è uscito sinora, in particolare anche dall'introduzione alle cose che diceva Tiziano precedentemente. Secondo me, anzi secondo noi, per rendere credibile, visto che non abbiamo la questione della data nazionale, la data campale, il momento di accumulazione, per rendere credibile questo processo di coalizione è importante dare efficacia all'elemento, diciamo, della processualità, che spesso viene un po' sbandierato da tutte e tutte noi in maniera retorica, però poi facciamo abbastanza fatica poi a metterlo in campo davvero. Da questo punto di vista, probabilmente oggi è il 31 agosto, questa assemblea si dovrà sicuramente riaggiornare nelle prossime settimane, non andrei oltre il mese di settembre, perché forse abbiamo bisogno, tra l'altro, di un momento in cui gli elementi che sono emersi qua andrebbero un po' sistematizzati e discussi un'assemblea che è sicuramente di natura cittadina, ma che abbia anche un afflato nazionale. Cioè, ci sono molte realtà che qui, intanto cittadine, ma poi nazionali, che non sono presenti, che probabilmente sarebbero interessate a ragionare insieme a noi su un processo di coalizione, un processo in cui, come si diceva prima, non è tanto, diciamo così, l'unione dell'identità, l'unione della singola vertenza, ma è un po' l'unione delle lotte, la codeterminazione delle lotte, da cui far emergere degli elementi rivendicativi, degli elementi, diciamo così, di piattaforma e tematici su cui provare a sperimentare pratiche e momenti, appunto, di precipitazione, in cui sicuramente un passaggio fondamentale, noi questo l'assumiamo, è la due giorni o il camp di tre giorni che faremo, che si farà nella prima parte dell'autunno. Non so se è uscita la data, me l'ho perso, però forse questo è un altro elemento che noi dovremo provare a discutere in un altro momento assembleare, se decidiamo di assumere questo aspetto, questo momento qui. E quindi probabilmente dovremmo anche un po' riuscire a far emergere, come dire, degli elementi in questa assemblea, secondo noi, su cui provare a scrivere un piccolo appello, magari, che definisce dei piccoli focus tematici su cui chiamare questo tipo di assemblea qui. Quindi, diciamo, il mio non era un intervento analitico, perché sul resto siamo pienamente d'accordo. Quello su cui volevamo un po' concentrarci è i prossimi passaggi, per non rimanere, diciamo così, solo sull'aspetto, diciamo, di indicazione di idee un po' astratte. Quindi secondo noi dobbiamo riconvocarci, dovremmo provare a uscire con un appello e provare a individuare dei temi che, come veniva detto prima, nessuna lotta è più importante degli altri, ma però individuare degli ambiti tematici da mettere in correlazione, in codeterminazione, per poi riuscire a stilare, diciamo così, un piano di discussione che possa essere efficace in un eventuale momento di approfondimento di 2 o 3 giorni. Grazie.
Io faccio jazz, se volete, improvviso. No, va bene. Allora, incomincia a mancare veramente poco, quindi provo a dire 2 cose, ovviamente senza pretese di conclusioni, e ovviamente mentre le dico, se c'è qualcuno che vuole aggiungere, nessun problema, anzi. E tendo a sottolineare questa cosa non perché volessimo essere indeterminati, ma perché effettivamente non è solo una volontà, ma è anche un'esigenza di metodo, sicuramente quella di condividere un grado zero con tutti quanti. Cioè, nessuno di noi ha la pretesa di avere un'architettura sociale o politica migliore degli altri. Penso che un dato già che possa essere condivido è proprio quello che Salvatore definiva nella processualità, cioè nel senso, nella capacità di darsi continuità e condivisione dei momenti decisionali. Questa è una delle cose che ci piacerebbe accadessero insieme nelle prossime settimane. Evidentemente ci sono una serie di temi che già condividiamo, e li condividiamo non solo idealmente, ma perché e spesso e volentieri comunque ci ritroviamo con le stesse parole in bocca, e non è una questione secondaria avere un vocabolario condiviso, perché ci ritroviamo nelle stesse piazze e perché riusciamo comunque ad avere la capacità e l'attenzione di affrontare analisi complesse di argomenti che sono complessi, e quindi di non ridurre tutto a slogan. Mi veniva a dire che sul DAI sono d'accordo, sulla parola pubblico meno, nel senso che di fronte a noi non abbiamo una platea di pubblico solo da convincere o da in qualche modo intrattenere. Abbiamo purtroppo una società molto complessa, sicuramente molto impoverita, molto incattivita, in cui una serie di propagande populiste, se volete sovraniste, ha fatto breccia, perché nel corso degli anni e di questo secolo le politiche reazionarie e fasciste e neofasciste hanno cambiato volto, hanno cambiato interpretazione, hanno cambiato alleati, e in qualche modo lo stesso capitalismo è cambiato, non è quello della macchina a vapore. E questo, su questo tema, diciamo, negli anni 90, inizio 2000, diciamo, molti conflitti anche teorici si sono palesati. Penso che però ci sia la consapevolezza che ci troviamo in una condizione differente. E una condizione differente, oltretutto, che ha avuto un segno, è stato nominato prima, che è stato tutta la vicenda pandemica, tutto quello che ha significato quella vicenda. Quella vicenda simbolicamente ha rappresentato, e anche nei contenuti, che era possibile ridistribuire la ricchezza, proprio nel momento in cui quella possibilità si è resa palese, ovviamente non in un'ottica rivoluzionaria, invece è stata successivamente negata, e il governo Meloni ad esempio ne ha fatto una battaglia, quella di stroncare per esempio il reddito di cittadinanza come misura di ridistribuzione. Quindi credo che su tutta una serie di temi ci possa e ci sia una condivisione. E quello che veniva, secondo me, riportato da una serie di interventi è la capacità anche di avere un orizzonte complessivo che appunto assuma non solo che le lotte non sono qualcuna è più importante dell'altra, ma che invece sono necessarie le une alle altre, che è un altro punto di vista. C'è una possibilità di crescita in questo, e questo, insomma, io con Riccardo, su quello che diceva anche sul movimento di Nuna di Meno, per esempio, sono molto convinto che ci abbia proprio fornito delle chiavi di lettura delle nostre stesse lotte passate per immaginare qualcosa di differente. Quindi credo che la carne al fuoco possa essere tanta, però anche perché effettivamente la condizione intorno a noi è sicuramente infuocata e urgente. Non so se sarà la prima parte dell'autunno o la seconda parte dell'autunno. Penso che ci possa essere però una condivisione nel fatto di provare a costruire un passaggio largo che provi a ragionare di questi argomenti e che provi a proiettare in avanti e non nel singolo momento la possibilità di costruire un movimento conflittuale di cui facciano parte diverse intelligenze. E probabilmente magari possiamo accorciare, più che fine settembre direi metà settembre, proviamo a riconvocarci e a provare magari intanto a condividere un testo con cui provare ad andare avanti, capire se ci sono una serie di contenuti condivisi e una proposta che possiamo avanzare ulteriormente ad altri pezzi della città di Roma. E poi, perché no, cioè questa è una ambizione dichiarata a realtà nazionali da nord a sud. Sono state richiamate in più interventi diverse battaglie, lotte che ovviamente si muovono sul territorio nazionale, e con loro sarebbe interessante ragionare e sottoporgli un ragionamento. Non ultimo il fatto che durante già il mese di settembre ci saranno una serie di appuntamenti nazionali anche di riflessione, a cui sarebbe interessante partecipare con una proposta di ragionamento, di incontrarsi, di provare appunto a costruire dei passaggi condivisi. Quindi Io vi proporrei appunto di riaggiornarci entro la metà di settembre e vi vorrei ringraziare perché oggi è il 31 agosto, quindi già di essere venuti qua oggi in questo caldo torrido a mettere insieme un po' di idee è già uno sforzo che secondo me è simbolicamente importante. Ovviamente se ci sono, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, io abbiamo ancora una decina di minuti, se no diciamo che proveremo a riconvocare questa riunione tra un paio di settimane, verosimilmente, e facciamo riferimento alle facce dei compagni e compagne che abbiamo visto qui oggi. Ovviamente proveremo a diffonderla anche ovviamente dai canali di Renoiz.
Compagni e compagni, una cosa molto molto veloce, come del resto mi sono sempre caratterizzato nei miei interventi. Allora, quello che è chiaro che è stato detto tutto, e con tutte le cose che sono state dette più o meno fino a capirle fino in fondo sono d'accordo. Io sono Emilio, un compagno diciamo della cosiddetta sinistra sfusa, che non fa riferimenti a organizzazioni, ideologie eccetera precise, fanno parte dei miei trascorsi, ma oramai appunto sono trascorsi. Quello che secondo me dobbiamo cominciare anche a tenere presente, a pensare, è a pensare un programma ovviamente che metta in discussione lo stato presente delle cose, ma anche il percorso di questo programma, cioè come faccio io ad arrivare all'abolizione del petrolio e di certe cose, le pale eoliche, ne hanno dette di tante, tutti i colori. Il fatto è che su questa cosa è il nostro progetto, il nostro intervento solitamente è stato sempre abbastanza debole e non è stato immediatamente compreso, non è arrivato immediatamente nelle orecchie, nella testa e nei cuori e nelle pance di chi ci ascolta. Quindi il problema che ci dobbiamo porre oggi è cominciare a pensare un programma di transizione da qui a dove vogliamo arrivare, perché poi quando sarà il momento lo slogan sarà tutto il potere ai Soviet, come nel famoso aprile del 17, e lì non ci sono problemi e siamo tutti d'accordo, ma come si arriva a poter dire uno slogan del genere? Bisogna un attimo pensarci e lavorarci sopra. Grazie.
Grazie. Questa idea dei Soviet è interessante. Dove c'era quel film, mi pare. Va bene. Allora, su questa minchiata di cultura. Ancora grazie a tutti e tutti. E vi lasciamo ovviamente al proseguire Renoiz. Ci sentiremo nelle prossime settimane.